Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.
Benvenuti cari radioascoltatori alla quarta stagione di Incipit, il programma di Radio X, lo ricordo, che è dedicato ai libri, alla letteratura sarda e agli autori sardi. Iniziamo quindi oggi una nuova stagione. Ricordo che la trasmissione nasce anche con il contributo della Fondazione di Sardegna. Direi di introdurre subito il primo ospite, anzi la prima ospite, perché abbiamo oggi in collegamento e in studio Graziella Monni, che ci parlerà degli Amici di Emilio. Benvenuta Graziella.
Grazie e un saluto a tutti.
Allora, Graziella, dico due parole per chi ancora non la conoscesse, perché il suo libro ha girato tanto in Sardegna e non soltanto in Sardegna in quest'ultimo periodo. Lei è dirigente scolastico, quello che un tempo forse si chiamava preside o qualcosa del genere. Se
ancora, ci chiamano così ancora. Va bene anche preside.
Va bene. Diciamo così, tu sei stata, tra l'altro, finalista al premio Calvino nel 2000, se non ricordo male, e poi hai fatto qualche altro racconto con la Condages, e poi adesso abbiamo questo Gli Amici di Emilio, pubblicato con Mondadori. Ho riassunto più o meno correttamente?
Va bene, certo. Va benissimo. Sono molto felice perché insomma ha vinto il premio Fiuggi Storia per il romanzo storico, Gli Amici di Emilio. Qualche mese fa è arrivata questa bella notizia. È un romanzo sì che sta girando, ma deve ancora crescere sicuramente. Mi auguro che tanti lettori possano avvicinarsi a questo mio romanzo.
Io direi proprio di sì. Allora, due parole per introdurre il contesto. Siamo in un paese dell'entroterra della Sardegna, un paese che in realtà non esiste, ma che può esistere tranquillamente, che tu hai battezzato come Corilè, che è amministrato da quello che un tempo veniva, all'epoca del fascismo, veniva chiamato il Podestà, che un po' forse corrispondeva al nostro sindaco, giusto? Giovanni Lai.
Certo, non eletto ovviamente, il sindaco è eletto, il Podestà è nominato dal regime.
Esatto, insomma la vita scorre in questo paesino e questo Podestà, Giovanni Lai, ha un figlio, l'unico figlio, che si chiama Filippo. Ecco, insomma, la storia, ecco, raccontacela un po' tu, da questo momento in poi.
Sì, è la storia del Podestà, è la storia di Filippo, il figlio del Podestà, in conflitto con il padre. Filippo è il capo carismatico di un gruppo di ragazzi che scoprono Emilio Lussu. Quindi ci sono diverse storie, perché è una storia corale. Come hai detto tu, Corilè è un paese immaginario, ma è un paese della Sardegna, un paese che corrisponde quindi a tanti piccoli paesi della Sardegna, e questo gruppo di giovani comunque vive la violenza fascista. Il romanzo si apre nel 38 all'indomani delle leggi razziali, ma tante piccole vessazioni e violenze esistevano comunque, e quindi scoprono in Emilio Lussu un mito, un faro a cui aggrapparsi. C'è anche la storia, insomma, d'amore tra Filippo e Sara. Sara è una ragazza ebrea giunta in Sardegna con la famiglia. Insomma, ci sono vari intrecci fino a una soluzione finale, appunto.
Certo, ecco, il fatto che poi Filippo, senza svelare tanto, si innamori di questa ragazza è un'ulteriore complicanza, soprattutto per il ruolo del genitore.
Non stiamo svelando granché, perché si apre, no, il romanzo con questo problema all'indomani, insomma, delle leggi razziali.
Certo. Senti, io ti volevo chiedere questo: come è nata l'idea di questa storia, e soprattutto, al di là dell'ispirazione, anche l'urgenza di raccontare questo tema, questo contesto che è sempre attuale?
Allora, io vengo dall'insegnamento, quindi fino a 2 anni fa ero una prof di filosofia e storia nei licei, quindi da un lato nasce il romanzo dall'amore per Emilio Lussu, che è il motore della storia, gli amici di Emilio, appunto Emilio e Emilio Lussu. Emilio Lussu, che è un mito per la Sardegna di allora, come un mito ancora oggi, forse deve essere ancora più conosciuto, un mito per la Sardegna di oggi. Quindi nasce dall'amore per Lussu, l'ho fatto conoscere a centinaia di miei studenti e quindi ho visto in loro anche proprio il trasporto. Così in questa storia questo gruppo di ragazzi vede Emilio Lussu come un punto di riferimento. Nasce da qui, l'idea originaria, proprio l'inizio, è il figlio in conflitto col padre, il figlio del podestà in conflitto con un podestà che a suo modo è giusto, però è fedele al duce, crede di poter aggiustare anche le leggi, per cui dice: vabbè, ci sono le leggi razziali, ma nel mio paese non succederà niente, ci penso io. In realtà sappiamo che non è così, le grandi leggi, la grande storia poi vanno a influenzare la grande storia le piccole storie.
Assolutamente. Io volevo riagganciare a questo che tu raccontavi, poi magari ti chiedo anche chi è questa banda di Emilio, chi sono questi amici di Emilio, però prima ti volevo chiedere, a proposito di quello che tu ci hai appena raccontato, gli ideali che alla fine si ritrovano in questo gruppo di ragazzi, perché comunque combattono e si ritrovano a sposare le tesi appunto di Emilio Lussu, quindi contro il fascismo. Tu, tra l'altro, da insegnante, da dirigente scolastico, eccetera, ecco, i ragazzi di oggi riescono ancora ad inseguire questi ideali o un po' li hanno persi? Non sono più come Emilio e come il suo gruppo?
Secondo me i ragazzi di oggi hanno tanto più bisogno di questi ideali, tanto più bisogno. L'ideale della giustizia, ad esempio, i ragazzi hanno un fortissimo senso della giustizia, così forte che li porta a distinguere bianco o nero, il bianco dal nero, in modo netto. Hanno bisogno proprio di questi valori. Io ripeto, l'ho visto nei miei studenti, come Emilio possa rappresentare davvero un faro. Quindi la giustizia, ma anche la libertà della scelta, è un tema attualissimo anche per i ragazzi di oggi, quindi ti posso rispondere assolutamente sì.
Sì, perché poi molto spesso, o talvolta più che molto spesso, i ragazzi a noi contemporanei vengono sempre descritti come completamente non interessati al passato, alla storia, agli ideali, invece in realtà ci stupiscono.
Sono sciocchezze, posso permettermi di dirlo.
Ci stupiscono ogni volta in questo, no?
È vero. È vero, sono veramente delle sciocchezze queste. Poi c'è qualcuno più sensibile, qualcuno meno sensibile, ma io non ho visto mai un disinteresse totale, anche in quelli che magari sembrano più duri, più forti. Sono temi che interessano l'esistenza di ciascuno, quindi dai più piccoli ai più grandi, secondo me. Infatti questo romanzo è un po' trasversale, può parlare sia ai ragazzi che agli adulti.
Parla a tutti, parla assolutamente a tutti, senza distinzione d'età, anche perché poi io sono convinto che un romanzo, una storia, un racconto, questa catalogazione per bambini, per ragazzi, per adulti, secondo me non esiste. L'importante
certo, è avvicinarsi alle storie. D'accordo, sono d'accordo.
Assolutamente. Senti, gli amici di Emilio, ma chi è questo gruppetto e che cosa fa?
Allora, si forma questo gruppo di amici, è un gruppo eterogeneo anche per provenienza sociale, perché c'è il figlio del podestà, il figlio del muratore che diventerà il miglior amico di Filippo, il figlio del pastore, due gemelli che sono i figli del becchino del paese, insomma, e poi uno che diventerà, ma non lo diciamo, anzi non sveliamo troppo, comunque sono sei ragazzi, quindi tutti maschi. Allora c'era anche una differenziazione nelle scuole, no, di genere, però ci sono anche delle figure femminili nel romanzo, ma la banda è maschile. Attraverso Zio Efisio, un reduce di guerra, scoprono la figura di Lussu e quindi pensano di scrivergli. È difficilissimo scrivergli perché Emilio Lussu è un antifascista, è un grande eroe della Prima Guerra Mondiale, ma una volta vessato dal regime, è costretto all'esilio. Quindi cercano di scrivergli, mandano questa lettera e da qui tutto parte.
E qui ci fermiamo. Allora, la trasmissione si chiama Incipit, quindi noi normalmente chiediamo ai nostri autori di salutarci leggendo l'incipit del loro romanzo. Quindi, Graziella, anche tu non ti puoi esimere da questo...
Va bene, ci provo.
Dai.
Ci provo.
A te il microfono.
Ok. Dal podestà. La porta si chiude con un rumore sordo. Dentro la stanza l'uomo sulla cinquantina si accascia sulla poltrona. Ha la barba non rasata, i capelli corvini tenuti indietro dalla brillantina e un pallore cadaverico. Lui che sin dalla prima ora ha dato il cuore al regime, lui che si è votato al duce nella conquista del potere, lui che non ha mai dubbi sulle decisioni da prendere, ora non sa che fare. Corilè, piccolo paese abbarbicato sulle montagne, è fatto di tante bocche, affamate e parlanti. Cosa succederà se si venisse a sapere?
E questi sono gli amici di Emilio, di Graziella Monni, edizioni Mondadori. Thank you. ritorniamo in studio per la seconda parte di Incipit, terza stagione. L'abbiamo annunciato prima, ci sarà una novità per tutte le seconde parti di questa serie. La novità è che abbiamo in studio ospite Ciro Auriemma della scuola Baskerville.
Buongiorno.
Buongiorno Ciro, scuola di scrittura, che ci accompagnerà in questa sorta di viaggio, riportando un po' quelle che sono le dinamiche necessarie per riuscire a scrivere, diciamo, un libro, scrivere un bel testo, ecco.
Ci proviamo.
Una
ci
sorta
proviamo.
Di scuola di scrittura molto condensata in miniatura, partendo un po' dai temi principali che un aspirante scrittore deve affrontare per riuscire ad elaborare un testo più o meno in forma compiuuta, dai, diciamo così, no?
Sì. Proviamo a lavorare per suggestioni, no? Di volta in volta.
Esatto.
Vediamo cosa viene fuori.
Vediamo che cosa ci proponi, che cosa ci suggerisce. Allora, io direi di partire un po' dal problema di tutti coloro che si accingono a scrivere un qualcosa. L'idea, cioè, come faccio? Da dove trovo ispirazione? No, questo è uno dei problemi forse principali per molti.
Beh sì, diciamo che l'ispirazione è decisamente sopravvalutata. Partiamo da questa cosa perché ci mette sempre molta paura, poi magari ne parleremo meglio un pochino più avanti. Secondo me la cosa principe su cui dovremmo ragionare è perché vogliamo scrivere, perché scriviamo. Noi raccontiamo storie dalla notte dei tempi, no? Le pitture rupestri sono lì a ricordarci che l'uomo ha fame di storie, ha bisogno di raccontare storie, e questo bisogno poi si esplicita nelle forme più variegate che oggi noi viviamo. Però questo non dà una risposta definitiva, soprattutto non risponde al nostro personale bisogno di scrivere. E la prima cosa che dovremmo fare è questo: guardarci dentro con onestà e chiederci perché voglio scrivere una storia. E soprattutto, voglio scrivere o voglio pubblicare?
Sono due temi importanti, perché poi il più delle volte, diciamo così, l'aspirante scrittore ha questa idea della pubblicazione, no? Di arrivare al libro, alla carta stampata.
E questo fa male alle nostre scritture, perché ci mette un'ansia che si percepisce. Le pagine si riempiono di quella voglia di stare a scaffale. E in realtà noi dovremmo raccontare la storia per la storia. Dobbiamo chiederci: ho davvero una buona storia da raccontare? Se non ce l'ho, perché? Dov'è che non funziona? Ecco, questi incontri proviamo a farli girare magari su questo tipo di elemento, capire se manca qualcosa, qualche ingrediente nella mia storia. E proviamo a capire.
Ecco, quindi partiamo proprio da questo. Come faccio a intuire se quello che mi sta avvenendo, se l'ispirazione cosiddetta è un'ispirazione da inseguire, da perseguire, sulla quale pensare, lavorare, oppure invece è un qualcosa che, così come è arrivata, probabilmente già domani è evaporata?
Guarda, io ti dico una cosa che sembrerà fortissima, ma la cosa importante, ma davvero importante, è scrivere qualcosa che prima di tutto possa cambiare la nostra di vita. Scrivere è un atto che richiede grande energia, no? E se noi non siamo disposti a cavare fuori questa energia, a togliere tempo agli affetti, agli amicizie, alle altre passioni, e quindi questa storia non è abbastanza importante per noi, non è in grado di parlarci, di dire a noi stessi per primi: guarda che se ti metti davanti allo specchio con la lente focale di questa storia e mezzo scopri qualcosa di importante su te stesso. Ecco, probabilmente non stiamo scrivendo una buona storia, stiamo inseguendo il mercato, stiamo inseguendo la velleità di stare a scaffale, come dicevamo prima, ma questo non ha niente a che vedere con scrivere una buona storia. E quindi la prima cosa da fare è: questa storia per me è importante? Domandarsi questo e mettersi davvero già in viaggio.
Ok, quindi questo è il primo passaggio. Immaginiamo che, appunto, ci siamo detti che tutto sommato questa storia è importante per noi. A questo punto però bisogna che sia importante eventualmente anche per gli altri, cioè che gli altri abbiano il gusto, il desiderio, possa aggiungere qualcosa alla vita di chi poi questa storia l'andrà a leggere. Ecco, qui ci sarà un'altra fase di discernimento.
Sì, ecco. La seconda fase di discernimento è non tanto chiedersi se questa cosa può essere importante per qualcun altro, perché è chiaro che quando una cosa è importante per noi, almeno per qualcun altro sarà importante. Ma la cosa importante da fare a questo punto è ricordarci che quando scriviamo una storia, in qualche modo, stiamo sempre parlando di noi stessi, che non vuol dire raccontare le nostre cose, fare un memoir, ma significa ricordarci che i personaggi sono sangue e carne. Ed essendo sangue e carne vivono emozioni esattamente come le viviamo noi. Vivendo le emozioni che viviamo noi, è importante dar loro vita. E trapiantare la nostra esperienza di vita. Ti faccio un esempio. Delitto e castigo è un capolavoro di oltre 700 pagine di Dostoevskij. Ed è un romanzo che fondamentalmente affronta due tematiche potenti: la redenzione che può avvenire tramite il pentimento e il senso di colpa. Il romanzo è pregno del senso di colpa. Ecco, chi ha studiato Dostoevskij sa che lui aveva un fortissimo senso di colpa, perché anche questo romanzo è scritto di fatto con i debitori che gli stanno sul collo. Lui prendeva gli anticipi e se li giocava, no?
Quindi aveva necessità poi di arrivare a un punto.
Faceva di necessità virtù, insomma. Ecco, questa cosa qui lui l'ha messa dentro il romanzo, questo suo senso di colpa. È autentico dentro il romanzo. Il senso di colpa del protagonista, quando emerge in una maniera commovente, perché è vero. Ecco, quello che noi dobbiamo fare è: di cosa sto parlando? Sto parlando di qualcosa che per me è così pregnante? Ecco, soprattutto questo vale per chi sta iniziando, perché è chiaro che quando uno è al secondo, terzo, quarto romanzo, incomincia, non dico a superare queste cose perché non si superano mai, però incomincia a domarle. Però quando ti metti per la prima volta davanti a un foglio bianco e dici voglio raccontare qualcosa, deve essere importante per te, molto importante per te, e ci deve essere dentro un pezzo della tua anima.
Ok, perché poi insomma questo piccolo corso di scrittura che Radio X ha deciso di dedicare a tutti i suoi ascoltatori, in particolar modo a quelli di Incipiti, parte anche da questa riflessione che Ciro ci hai proposto tu nel corso di questa prima chiacchierata, ovvero sia l'idea che comunque oggi molti sentono questa esigenza, forse più che raccontare una storia, finire appunto a scaffale, come dicevi tu, quindi arrivare alla pubblicazione. Perché? Perché c'è questo desiderio che sembra veramente essere esploso rispetto agli anni passati, oramai pullula quasi non soltanto di scrittori che ambiscono a diventare tale, ma anche di persone che si avvicinano ai corsi di scrittura creativa e desiderano uscire dall'idea del diario personale per poi invece arrivare a un qualcosa di molto più condiviso e pubblico. Com'è che è esploso questo fenomeno?
Ma io non te lo so dire, ti dico la verità, io su questo non ho una risposta. Quello che posso dirti è che mai come oggi è facile pubblicare. Negli anni, se fine anni 70, in Italia si pubblicavano circa 1800 volumi, oggi se ne pubblicano 80.000. Si pubblica un po' di tutto, nessuno sa quale romanzo dell'anno sarà il possibile capolavoro, sarà un successo. Gli editori non hanno la più pallida idea se un libro che sembra buono sulla carta funzionerà poi nelle vendite. Molto spesso assistiamo a dei grandi successi dovuti al passaparola. Credo però che un po' la risposta sia in quello che Andy Warhol chiamava
i famosi 15 minuti
di celebrità che ognuno di noi ambisce ad avere. Ecco, il mio consiglio è: quando scrivete, mettete da parte il cappello della celebrità, state dentro le parole, soprattutto dentro i personaggi, abbiate rispetto dei personaggi. Torno a dire, quando Hemingway ci raccontava nel Vecchio e il Mare di quella battaglia di 2 giorni e 3 notti contro il pesce Marlin, in realtà stava parlando della sua battaglia contro l'ossessione per la morte, contro quel tunnel oscuro che lo stava portando a fondo, quella bestia che chiamiamo depressione, che lo avrebbe portato poi a spararsi un colpo. Quella battaglia lì, quando tu la vedi, è viva. Ecco, date vita alle cose in questa maniera e vi assicuro che il vostro romanzo avrà un valore diverso.
Benissimo, allora in questa prima puntata abbiamo capito come si arriva alla fase, diciamo così, preparatoria poi del foglio bianco, e lo vedremo nella prossima puntata, quindi come nasce l'idea e come questa poi deve essere trasformata. Grazie Ciro, alla prossima.
Alla prossima.
Avete ascoltato Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.